Io c'ho paura, Duccio.
Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piace, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
No Reggie my way. Matter of fact, stay out my way. I'ma just sit in this corner here. Roll up the dope on my dolo. Fresh, I got dressed at the corner. Remember when we was in polo? Rarely if ever again. This contemporary got me ready to spin. Fucking the commas, my verses look crazy on paper. I write them in pen. Ain't no erasing mistakes, we just learn from them till we earn from them. That's how I started talking this water. That's when we started making the money. Six figures and not one was a father. And wonder how a nigga fuck up your daughter. Same way I fuck up my lungs. You know I came just to smoke. Don't blow no Reggie my way. Matter of fact, stay out my way. You know I came just to smoke. Don't blow no Reggie my way.
Benvenuti e benvenute su Tabula Rasa, siamo sempre sugli 87.9 FM di Radio Onda Rossa e benvenuti e benvenute nell'ultima puntata di quest'anno, una puntata speciale dedicata ad un tema molto caro per Radio Onda Rossa che è il tema del carcere, termini che ovviamente chi vi parla utilizza come termine cappello ma che non dimentica tutti quei luoghi nei quali delle persone vengono ingiustamente private della propria libertà. Questo perché? Perché Tabula Rasa è una trasmissione letteraria che parla di libri e pensiamo che la lettura e la letteratura rappresentino uno spazio innanzitutto di libera espressione, di evasione e condivisione, dove tra chi legge e gli scrittori si può appunto trovare uno spazio comune. E questo forse è ancora più importante quando si parla di carcere. Le parole, espressione, evasione, condivisione sono più importanti appunto quando si parla di carcere, proprio perché le voci di chi viene privato della propria libertà sono voci che spesso rimangono inascoltate e che non hanno modo di varcare i confini sia fisici che ideali del carcere, voci che vengono messe a tacere. E che è importante invece conoscere, perché proprio come diceva Gogliarda Sapienza, non si conosce una società senza conoscerne i carceri. Sono numerosissimi infatti gli esempi di libri che sono stati scritti durante una detenzione o che raccontano una detenzione. Tra i più celebri possiamo ricordare ad esempio Le mie prigioni di Silvio Pellico, un romanzo redatto nel 1800 che narra appunto in forma biografica le vicende vissute durante gli anni della prigionia da parte dello stesso scrittore. E possiamo anche ricordare Lettere dal carcere di Antonio Gramsci, che sono appunto una raccolta postuma della corrispondenza che lo stesso Gramsci ebbe durante la sua detenzione con alcuni dei suoi amici e familiari. Quindi quello che sentirete in questa puntata sono alcuni consigli di lettura che pensavamo fosse giusto dare. E ringraziamo la redazione di Radio Onda Rossa per aver dato il suo contributo e ringraziamo anche Sandro Bonvissuto e Paolo Persichetti per aver accettato l'invito di partecipare a questa puntata. Ma prima di passare ai consigli di lettura e quindi parlare di libri, vogliamo ricordare i due appuntamenti che chiudono l'anno, che sono innanzitutto quello con La Scarceranda, che è un'agenda autoprodotta da Radio Onda Rossa fin dal 1999. Il suo motto fin dalla nascita è contro ogni carcere, giorno dopo giorno, perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva. Un'agenda autopromossa e autodistribuita che è disponibile con una donazione di 12 euro. Per ogni scarceranda acquistata, una ne verrà donata alle persone prigioniere e Radio Onda Rossa provvederà alla spedizione postale in carcere. Ricordiamo anche l'appuntamento del 31 dicembre sotto le mura del carcere di Rebibbia alle ore 10 e cogliamo l'occasione per invitarvi tutte e tutti ad esserci. E ora passiamo ai consigli di lettura. Buon ascolto!
Quando uscirò di qui, sarò più bravo. Quando uscirò di qui, più responsabile. Quando uscirò di qui, sarò più saggio. Quando uscirò,
non mi farò peccare. Sogni troppo cari per non rischiare, ma nella strada sai, impari presto dove andarteli a cercare. I sogni insegnano a sbagliare, e ai sogni c'è un limite, te lo dai giudice, il tempo che passa, il secondino è grassa. Quando uscirò di qui, sarò più bravo. Quando uscirò di qui, più responsabile. Quando uscirò di qui, sarò più saggio. Quando uscirò, non mi farò peccare. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ritorni. 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 Per droghe attesa, chi sbaglia paga sì, ma non chi ha la divisa. Scuola di vita è il pesce più grosso che mangia, più piccolo la legge del mondo che gira con il piombo. Quando uscirò di qui, sarò più bravo. Quando uscirò di qui, più responsabile. Quando uscirò di qui, sarò più saggio. Quando uscirò, non mi farò beccare. Tempo che fai, dimmi dove vai, non ritorni. Tempo che fai, dimmi dove vai, non ritorni. Tempo che fai, dimmi dove vai, non ritorni. Tempo che fai, dimmi dove vai, non ritorni.
Che perché no, non mi farà marcire. Quando uscirò, sarò un bravo carabiniere, un politico imprenditore, la mia tendenza criminale diventerà legale.
Ciao, sono Marta di Radio Onda Rossa. Il libro che vorrei consigliare è Perpendicolare al Sole, in realtà un graphic novel appena edito da Coconino Press Fandango a firma di Valentin Cuny-Lecaillé. Originariamente in francese, è un racconto per immagini di una corrispondenza epistolare tra una giovane studentessa francese con il sogno di diventare illustratrice e con un suo coetaneo detenuto nel braccio della morte negli Stati Uniti, che si chiama Renaldo McGirt. È un romanzo molto, è un graphic novel molto, molto pesante, molto duro, che racconta la realtà della carcerazione negli Stati Uniti, uno scambio anche tra coetanei che si confrontano sulla possibilità di coltivare dei sogni fuori dal carcere, una realtà carceraria che invece i sogni li prova a spezzare uno a uno. È un disegno molto cupo, ma molto potente. Quindi lo consiglio vivamente a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda Rossa.
Mai un uomo o un atto è tutto samsara o tutto nirvana. Mai un uomo è interamente cattivo o interamente peccatore. Questa citazione è tratta da uno dei libri più famosi al mondo, un libro che probabilmente molte e molti di noi avranno letto o fatto finta di aver letto. Si tratta di Siddhartha di Hermann Hesse. La citazione compare all'interno di un altro libro che probabilmente è stato molto meno letto di Siddhartha, ma non per questo è meno importante, anzi, a mio parere lo è anche di più. Sto parlando di Fine pena ora, di Elvio Fassone, un libro del 2015 pubblicato da Sellerio. Elvio Fassone è stato un magistrato, membro del CSM, senatore della Repubblica per 2 legislature di centro-sinistra e autore di diverse pubblicazioni sul sistema carcerario. Di tutta la sua produzione, però, Fine pena ora resta una testimonianza unica nel suo genere e la conferma che a volte i libri possano sul serio diventare strumenti di crescita civile. O almeno questo per me. Nel 1985 Fassone è a capo della Corte d'Assise di Torino, dove si celebra un maxi processo a un cospicuo numero di appartenenti a un clan mafioso catanese. Non quel maxi processo, un altro. Di quel clan fa parte Salvatore, accusato di molteplici omicidi, di violenza, efferatezza e gran potere, seppur in giovanissima età. Salvatore è poco più che ventenne nel 1985. Dopo 2 lunghissimi anni di dibattimento, Salvatore verrà condannato all'ergastolo. Fassone è il giudice che firma quella sentenza a vita, ma che successivamente farà un gesto umano e politico insieme. Scriverà una lettera a Salvatore e inserirà un libro. Quel libro era appunto Siddhartha. Da questo momento si instaura una lunga corrispondenza fra l'ergastolano e il suo giudice, una relazione che dura quasi 30 anni. L'uomo che ha segnato la sua vita e poi, in qualche misura, lo ha accompagnato per 26 anni, sono io, scrive Fassone. Fine pena ora è il racconto di questa relazione. Le lettere di Salvatore sono tutte conservate dal giudice, che decide a un certo punto di darne conto pubblicamente con la scrittura di questo libro. La decisione arriva dopo che Salvatore tenta il suicidio in carcere, ma viene per fortuna salvato da una guardia carceraria. Salvatore scriverà al giudice per scusarsi dell'insano gesto, frutto della disperazione. Scusarsi per aver provato a morire. Il tentativo di suicidio arriva dopo 26 anni di vita carceraria perfettamente ricostruita dalle sue lettere. Le sofferenze dovute al regime del carcere ostativo dei primi anni, l'energia e la forza iniziali con quel quando uscirò che era obiettivo da raggiungere e speranza da coltivare, le promesse non mantenute di direttori e magistrati di sorveglianza che a ogni trasferimento riportavano al punto di partenza qualsiasi percorso rieducativo che Salvatore aveva intrapreso. L'amore di fuori, che era stata la sola libertà di dentro, ma che dopo 20 anni finisce inesorabilmente e che per uno strano scherzo del destino coincide con il primo permesso premio di Salvatore. Una gioia e un dolore che si sommano, ma che non si mischiano. C'è una stagione, ignota agli altri, ma vera, nella quale il detenuto ha maturato la convinzione di avere pagato il giusto. Se siamo capaci di cogliere quel tempo, è salvo lui, con tutto il percorso fatto, e siamo salvi anche noi. Così scrive Fassoni, in uno dei momenti più intensi del libro, uno stralcio di verità che rimane scolpita quando la si legge, una restituzione di autodeterminazione di chi sta dentro, che scuote le coscienze di chi sta fuori. Fassone spiega benissimo che l'ergastolo, che è stato preferito alla condanna a morte presente nel codice Rocco, non è altro che una morte lenta, procrastinata in un'immagine fissa che non cambia mai per la persona detenuta. La detenzione, se non mitigata da un trattamento educativo reale, è una morte parziale, insomma. Una contraddizione oltretutto esemplare di quella parola rieducazione che sta scritta nella Costituzione e che evita che la pena sia soltanto pena, ma un percorso che porti al reinserimento di chi ha commesso un reato. Nella parte finale del libro, dopo quella che in tutto e per tutto è la vicenda umana di un uomo e la relazione quasi d'amicizia che si instaura fra due nemici, Fassone inserisce la riflessione politica. È possibile abolire l'ergastolo? Da questa domanda parte per fare una disamina delle questioni in campo e delle resistenze presentissime nel nostro paese che impediscono al momento un dibattito aperto sull'abolizione. Parte dalla dura sconfitta del referendum dell'81, dove la stragrande maggioranza dei votanti segnò no all'abolizione dell'ergastolo, una maggioranza che era oltretutto anche maggioranza del paese, visto che a quel referendum praticamente andarono a votare quasi l'80% degli aventi diritto. Ricordiamoci, era il referendum dove era presente anche la richiesta di abolire la 194. Quindi fondamentalmente Fassone dice non possiamo far finta di nulla, non possiamo far finta che questo paese non sia comunque in grandissima parte contro l'abolizione dell'ergastolo. Poi prosegue anche con l'esigenza retributiva di chi ha subito il torto, quindi dei familiari, delle vittime e della società tutta che si aspetta una risposta dalla giustizia in caso di delitto. Vi sono però delle possibilità reali che possono essere praticate e Fassone le spiega molto bene. Una fra tutte è il diritto della persona detenuta a vedere riesaminato il caso automaticamente dopo 25 anni di reclusione. Quindi aver individuato una data dalla quale matura un diritto che prima non esisteva conduce a ritenere che dopo 25 anni di reclusione, così scrive Fassone, non solo deve essere effettuata una verifica particolarmente attenta, ma che essa è orientata da una presunzione legale, quella che a tale distanza di tempo, dall'inizio dell'espiazione, la pena non abbia più una reale giustificazione, perché è stato compiuto il percorso rieducativo che dal condannato ci si attende. Elvio Fassone, fine pena ora. Sellerio, 224 pagine, 14 euro. Per me è assolutamente da leggere. Buona lettura.
Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. If they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.
Ciao, sono me e questo è il mio consiglio di lettura per questa puntata speciale di Tabula Rasa dedicata al tema del carcere. E più che un singolo testo, quello che vorrei consigliare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici è un autore, e questo autore è Edward Bunker. Bunker nasce nel 1933 in California, concepito durante un terremoto, nasce durante un nubifragio, e questo almeno simbolicamente ci racconta molto della sua figura. Un personaggio sicuramente affascinante, complicato, talvolta anche crudele, ma che secondo me rappresenta una delle voci più autorevoli sul tema del carcere. E questo perché non c'è una pagina, una parola tra quelle scritte da Bunker che non sia stata elaborata, pensata, ma anche sofferta da dietro le sbarre. E questo rappresenta sicuramente un valore aggiunto, perché ogni libro di questo autore ci racconta un pezzetto di quello che è il mondo del carcere, del rapporto tra i detenuti, della violenza e della brutalità di un'istituzione totale come quella del carcere. Ma Bunker nei suoi libri non ci racconta solo di penitenziari, ci racconta anche i bassi fondi di Los Angeles, i lustrini di Hollywood, trascinandoci in un frullatore di quella che sicuramente non è stata una vita tra mille virgolette regolare. Bunker infatti ha un'infanzia estremamente complicata che lo porterà sin dalla primissima infanzia a fare avanti e indietro tra collegi e riformatori con guai di tutti i tipi, fino a diventare ad un certo punto il più giovane detenuto nella peggiore prigione della California, che ai tempi era considerata San Quintino. Bunker passerà 18 anni della sua vita recluso, e quello che diciamo traspare tra le pagine dei suoi libri è come appunto se ci fosse già un destino segnato per quelli a cui diciamo la vita ha passato un brutto giro di carte. Ma ci sarà qualcosa che impedisce a Bunker di perdere completamente la sua identità e di far salvo il suo buon cuore, come in realtà dice il suo cognome, ed è proprio la lettura, la letteratura e la scrittura. Bunker infatti era un avido lettore sin dalla più giovane età, ed è proprio nel carcere di San Quintino che conosce Chessman, che non ha ancora pubblicato il suo Cella 2455 Braccio della Morte, libro che poi lo renderà famoso. Ma passerà a Bunker una rivista nella quale è contenuto un suo racconto, che farà emergere nel nostro autore la domanda: perché non posso farlo anch'io? E quindi, grazie a due amici, cioè il produttore Wallis e Luis Fazenda, entra in possesso di una macchina da scrivere, ed è proprio su quella macchina da scrivere che comincia a battere il suo primo romanzo, Come una bestia feroce, che verrà pubblicato nel 1973. E quindi per Bunker la scrittura e la letteratura diventeranno il vero modo per sfuggire al carcere, la vera alternativa al carcere. E tant'è che è lo stesso Bunker che afferma che se non avesse fatto lo scrittore avrebbe sicuramente continuato a fare il criminale. Quindi per chiudere diciamo questo piccolo spazio, il mio consiglio sicuramente è quello di leggere tutti i libri di Bunker, ma soprattutto il suo capolavoro, che è la sua autobiografia, Educazione di una canaglia, pubblicato nel 2000 e tradotto in Italia nel 2002, che racconta la vita di Bunker. Racconta la vita di Bunker dalla sua prima infanzia fino a quando appunto verrà pubblicato il suo Come una bestia feroce nel 1973. Ciao a tutti e tutte, grazie dell'ascolto.
Buonasera a tutti e tutti, sono uno dei redattori di Tabula Rasa e anch'io avevo voglia di consigliare in questo caso un paio di letture su libri che parlano di carcere o scrivo scritti direttamente in carcere. I due libri di questa sera sono Cos'è il carcere di Salvatore Ricciardi e Fratelli di Soledad di George Jackson. Impossibile non parlare di carcere a Radio Onda Rossa senza citare Salvatore Ricciardi, ex redattore per quasi una ventina d'anni della radio, che ci ha lasciato nel 2020. Di carcere ne sa perché ne ha passato una parte consistente della sua vita, in quanto fu arrestato nel 1980 perché appartenente alle Brigate Rosse. In Cos'è il carcere, questo piccolo libricino di 128 pagine, uscito nel 2015 per Derive a Prodi, Salvo come veniva chiamato, e racconta appunto cos'è davvero il carcere in tutta la sua disumanità, perché poi quando si parla di detenzione, di carcerazione, si parla di tutto e il contrario di tutto. In questo caso Salvatore fa un lavoro, forse il lavoro più lucido nel raccontare proprio la privazione della libertà. Salvatore, che lo ricordiamo, a Radio Onda Rossa per anni ha condotto una rubrica settimanale che si chiamava La Conta. Salvatore, che è stato per anni uno dei redattori proprio dell'agenda scarceranda. Riguardo questo libro, vado a leggervi un pezzo della prefazione all'epoca curata da Henry De Luca. Salvatore Ricciardi è il narratore di un'esperienza sola, come possono esserlo i superstiti. Tornano sul tempo e sul posto come i profughi di oggi tornano a Lampedusa per affacciarsi sul loro naufragio. quello che Salvatore Ricciardi vive ora, da liberato, ha il contrappunto con la sua vita in cella. Ecco che sta su un treno e si accorge che i finestrini non si possono aprire, mentre nei treni di una volta ci si poteva sporgere per farsi strapazzare dalla velocità. La stessa sensazione, scrive, di quando riusciva a infilare la testa nello spioncino lasciato aperto della porta blindata. Poteva così guardare il corridoio. Il prigioniero, scrive il poeta russo Brodsky, che lo è stato davvero, si trova intorno a una mancanza di spazio e un'abbondanza di tempo. Ma non è il tempo che ha conosciuto fuori, è fatto di altra sostanza che invece di scorrere ristagna. Allora il prigioniero si mette a misurare i palmi del suo spazio, contare e riscontrare mattonelle, fissare macchie sopra il soffitto, il muro, per bisogno puro di ipnosi. Qui si narra della pazienza allo stato puro, parola e virtù edificata sopra il verbo patire. Come un mal di denti torna nelle pagine di questo libro la domanda: a che serve? Con tutta l'esperienza accumulata e con l'addestramento che trasmette, la risposta non si solleva dal grado zero sul livello del niente. Fratelli di Soledad, invece, di George Jackson, come dicevo poc'anzi, un libro del 1971 uscito per Einaudi in Italia. Tra l'altro, ho scoperto proprio in questi giorni che è stato ripubblicato nel 2020 dalla Pi Greco Edizioni. Sono 284 pagine per un prezzo intorno ai 18 euro. George Jackson è stata una figura molto importante dell'attivismo afroamericano, un rivoluzionario che si politicizzò in carcere dopo esserci entrato piuttosto giovane, e da lì appunto la sua partecipazione prima alla Black Guerrilla Family, che era radicata soprattutto nelle prigioni, per poi entrare a far parte del Black Panther Party di Huey P. Newton, diventando appunto una sorta di responsabile per le carceri. George Jackson, dentro le mura di un carcere, c'è morto quando tentò proprio la fuga nel 1971 a San Quintino. Ricordiamolo perché questa lettera del carcere entra, no? Va un po' a ricordare, con tutti i distinguo ovviamente storici e del caso, le lettere dal carcere di Gramsci, che è stata citata nella introduzione nella puntata. Quando mi ribello, scrisse George Jackson in una di queste lettere, lo schiavismo muore con me. Mi rifiuto di tramandarlo, i termini della mia esistenza sono basati su questo: amore perfetto, odio perfetto. Ecco quello che ho dentro. All'epoca l'uccisione di Jackson innescò un'ondata di proteste che portò il 9 settembre alla rivolta del carcere di Attica, conclusa con la più sanguinosa strage in uno scontro tra americani dai tempi della guerra civile. Ben 43 furono le vittime. Jackson fu uno dei tanti che si politicizzò in carcere, e proprio dalla propria esperienza, dalla sua forma di ribellioni e altre forme di protesta, riuscì poi a sentirsi ad essere il rivoluzionario afroamericano che è stato. Tra l'altro, il suo libro all'epoca fu un libro molto importante perché attenzionò il pubblico americano alle condizioni spaventose nelle prigioni proprio del paese, oltre al fatto della discriminazione razziale che subivano gli afroamericani anche in quanto detenuti. I neri negli Stati Uniti, e così fortunati da vivere oltre l'età di 18 anni, sono condizionati ad accettare l'inevitabilità del carcere, scriveva all'epoca George Jackson. Per la maggior parte di noi esso si profila né più né meno come la fase finale di una sequela di umiliazioni. L'essere nato schiavo in una società prigioniera e non aver avuto alcuna base obiettiva di aspettative ebbe l'effetto di prepararmi alle disgrazie sempre più drammatiche che conducono tanti uomini di razza nera alle soglie del carcere. Ero preparato alla prigione, occorrevano solo piccoli adattamenti psichici, racconta George Jackson appunto in quest'altra lettera, 8 giorni dopo la lettera che scrisse ad Angela Davis, perché tra l'altro la storia di Angela Davis si va anche ad intrecciare con quella di George Jackson. E Infatti, quando Jackson il 2 giugno del 70 scrive ad Angela, lei da qualche tempo ha iniziato a frequentare sia il comitato di difesa dei tre militanti detenuti, sia la famiglia di George, stabilendo un rapporto di amicizia col fratello Jonathan, ormai 17enne. Lui si prende anche l'incarico di proteggere lei più volte minacciata. Angela Davis, come più volte ha raccontato in vita sua, ha avuto la fortuna di avere genitori che si erano battuti per i diritti civili che l'avevano mandata a studiare in Europa. La sua militanza è un attivismo difficilissimo, visto il maschilismo e il sessismo che imperava in tutte quelle organizzazioni e che solo nel 1970 le Pantere iniziano ad affrontare con l'appello del presidente Huey Newton per cambiare comportamenti e linguaggi e con l'invito di un fronte comune non solo intellettuale, ma anche con le femministe e tutta quanta la comunità. La lettera del 2 giugno del 70 ad Angela Davis terminava così: ho udito il termine negraccio 350 volte oggi, non è che una parola, ma non capisco. Tutti i detenuti che la pronunciano sono piccoli, giovani delinquenti, almeno tre di loro sono omosessuali dichiarati, hanno paura della paura a spingerli, sanno di essersi spinti così oltre che non hanno niente da perdere, hanno già sprecato in chiacchiere la loro vita. Suppongo che sia la stessa cosa per i Pigs e per gli uomini che creano i Pigs. I Pigs, aggiungo io, scusate, sono i poliziotti. Sanno di essersi spinti troppo oltre e che il perdono è impossibile. Non possono essere ragionevoli adesso a causa degli eccessi di ieri. È molto chiaro, non è vero? Quanto sta per accadere, io lo accetto, è splendido. Domani. Mi piace il modo che hai di fare le cose, mi piace tutto di te. Ti amo, George. 2 mesi dopo, la mattina del 7 agosto, al colmo dell'esasperazione e della paura per la sorte del fratello, Jonathan Jackson con un complice fa irruzione in un'aula di tribunale dove si svolge un processo contro tre afroamericani, tira fuori un fucile a canne mozze, getta i tre delle pistole, prendono in ostaggio un giudice chiedendo la liberazione dei Soledad Brothers nel conflitto a fuoco con la polizia appena fuori. Al parcheggio vengono uccisi 2 detenuti, Jonathan è il giudice colpito da 2 pallottole mortali, una proveniente dall'interno della macchina, una dall'esterno. Le armi usate da Jonathan Jackson erano state acquistate da Angela Davis. 10 giorni dopo l'FBI emette un mandato di cattura inserendola tra i 10 ricercati più pericolosi d'America. E con questo è tutto, vi auguro buona lettura a tutte quante, tutti quanti voi. Grazie dell'ascolto.
Lo so che vieni dalle capre, fin qui a fare questo bel mestiere. Lo so che forse neanche a te poi piace di vivere facendo il carceriere, perché si sa i coglioni che ti fanno. Per darti un po' di libera uscita, perché si sa che razza è di vita, che vino e pane è quello che ti danno. E poi, se a casa noi non ci torniamo più, dentro tutta la vita ci sei anche tu, dentro tutta la vita ci sei anche tu. Lo so, ti è andato una divisa, cioè un vestito buono e senza odore. Lo so, ti han detto, guarda, di far bene, perché portare questa è un onore. Lo so, ti han dato per la testa l'idea che c'è qualcosa da salvare e che chi sbaglia poi deve pagare. Evviva l'Italia, e la giustizia è questa. però se a casa noi non ci torniamo più, dentro tutta la vita ci sei anche tu, dentro tutta la vita ci sei anche tu. Lo vedo che la faccia ti diventa giorno per giorno sempre più carogna, man mano che la vita si consuma, tutto il tuo tempo dentro a questa fogna. Lo vedo che la faccia ti diventa giorno per giorno sempre più smarrita, man mano che ti accorgi che ti manca proprio la chiave della tua vita. Perché se a casa noi non ci torniamo più, dentro tutta la vita ci sei anche tu, dentro tutta la vita ci sei anche tu. Per quelli come te la strada è una, puoi prenderla di giorno o di sera, o ladro carceriere che finisci, comunque vai a finire in galera, finisci a far la guardia a un tuo compare, per quattro soldi un po' di vino e pane, finisci che se prima eri pastore, trovi dopo a fare solo il cane. E poi se a casa noi non ci torniamo più, dentro tutta la vita ci sei anche tu, dentro tutta la vita ci sei anche tu.
Il libro che vi voglio consigliare, Contro il carcere, in realtà parla della clausura, delle monache di clausura e della lotta che la scrittrice Enrichetta Caracciolo fa a metà dell'Ottocento contro questa istituzione totale. Il libro si chiama I misteri del chiostro napoletano. E lei è una famosa nobildonna della famiglia Caracciolo, molto famosa a Napoli, che per vicissitudini familiari, per cui muore il padre, viene rinchiusa in un monastero di clausura dove già tutte le donne della sua famiglia erano badesse e quindi lei doveva continuare con questa tradizione. Il libro è bellissimo, appunto parla della metà dell'Ottocento, proprio mentre fuori si sta cercando di fare l'Italia. Lei infatti vorrebbe stare con Garibaldi per sentirsi parte della cittadinanza, a cui invece le dice le donne sono escluse perché rinchiuse in un monastero di clausura. È un libro anticlericale per eccellenza. La Chiesa rinchiudeva e controllava il corpo delle donne, le costringeva a confessarsi e a dire tutto quello che loro provavano, pensavano ad un confessore che aveva potere su di loro, non per di più la loro famiglia, ma appunto il confessore, e quindi una lotta contro la Chiesa, contro che ha sempre portato avanti un'istituzione totale contro il corpo delle donne. È un libro rivolto a tutte le altre donne,
perché devono essere liberati, liberate, e quindi devono contribuire al raggiungimento della cittadinanza piena per tutte le donne della nuova Italia, del nuovo Stato che si sta per costruire, e quindi lei esorta alla lettura, allo studio, e poi quando si libererà da sola, appunto, lotterà proprio per la cittadinanza di tutte le donne e per l'alfabetizzazione di tutte le donne, contro tutte le istituzioni totali, contro tutte quelle istituzioni totali, soprattutto anche ecclesiastiche, che rinchiudono e vogliono rinchiudere i corpi delle donne sotto il dominio vescovile, patriarcale. Un libro che scorre velocissimamente, che si legge benissimo e che racconta un'epoca, quella non troppo lontana dell'Italia della metà dell'Ottocento, che consiglio a tutte e a tutti di leggere.
I libri sul carcere si moltiplicano, dimostrando come questo è ancora davvero un dibattito non solo aperto ma infinito. Nessuno di questi riesce in qualche modo a riconsegnare il fenomeno carcere sociologico e storico per intero, però ciascun libro contribuisce a fare in modo che se ne possa, che chi lo legge se ne possa fare un'idea anche nella contemporaneità, nella modernità. Ci sono libri importanti come Abolire il carcere, a cui ha collaborato Manconi, che è il libro che ha come presupposto dimostrare come il carcere effettivamente non serva a niente. Ricordo il libro di Mario Tagliani, Il maestro dentro, tutto dedicato addirittura al minorile, piuttosto che Prima che sia notte di Arenas, Fine pena ora di Elvio Fassone. Ma hai chiesto due libri, ce ne stanno 20.000. Credo che, considerando questo come un filone, se lo vogliamo considerare come un filone letterario, ci sono dei libri che lo fondano proprio, e partendo senz'altro dalle prigioni, dalle mie prigioni di Silvio Pellico, piuttosto che dai Delitti e delle pene di Beccaria, dai Quaderni del carcere di Gramsci. Credo che per quello che riguarda la parte proprio squisitamente narrativa, io segnalerei Nella colonia penale di Franz Kafka. Per quello che compete invece la porzione, diciamo, filosofica, Sorvegliare e punire di Foucault.
Di respirare la stessa aria d'un secondino non mi va, perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà. Se c'è qualcosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita. Ho visto gente venire sola e poi insieme verso l'uscita. Non mi aspettavo un vostro errore, uomini e donne di tribunale. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Fuori dell'aula sulla strada, ma in mezzo al fuori anche fuori di là. Ho chiesto al meglio della mia faccia una polemica di dignità. Tante le grinte, le ghigne, i musi, vagli a spiegare che è primavera. E poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. E poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. Tante le grinte, le ghigne, i musi, poche le facce tra loro lei. Si sta chiedendo tutto in un giorno, si suggerisce, ci giurerei. Quel che dirà di me alla gente, quel che dirà ve lo dico io. Da un po' di tempo ero un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Da un po' di tempo era un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Certo bisogna farne di strada, da una ginnastica d'obbedienza, fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. Da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali. Tranne qual è il crimine giusto per non passare da criminali. Ci hanno insegnato la meraviglia verso la gente che ruba il pane. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. Di respirare la stessa aria dei secondini non ci va. E abbiamo deciso di imprigionarli durante l'ora di libertà. Venite adesso alla prigione, state a sentire sulla porta la nostra ultima canzone che vi ripete un'altra volta. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.